Luca, ti faccio sentire questo passaggio.
Fammi sentire un passaggio.
Che vuoi conoscere, mia regina?
Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
La Rosy.
Bella, tu sei bella, oh mia regina.
No, c'era. Ma Biancaneve.
Tanta roba, la tanta regina roba, sì. Era
che
bella,
bello,
bella.
Sto film.
Ma a un certo punto, quando la tua bellezza, tu sei anche un bel uomo.
Sì, più
quando
o meno.
Ti cominci a guardare allo specchio e dici:
è una
oddio,
noia.
Guarda, è una noia.
È una noia, è noiosissimo essere troppo belli. È fastidioso.
Fastidioso, troppa gente.
Soggetto di idolatria, una roba. No, ma bellissimo. Tra l'altro, Biancaneve è stato forse, in realtà, ha stabilito un sacco di primati, perché era forse il primissimo lungometraggio a disegni animati realizzato dalla Disney, ma non solo, credo in assoluto in tutto il mondo, con quella qualità, e aveva richiesto una quantità di lavoro formidabile. Poi è rimasto un capolavoro, un'opera d'arte vera e propria, però.
È vero.
Sì,
parleremo di capolavori umani, nel senso l'arte della longevità. Io ho citato prima Scanziani, non l'ha
mangiare
letto nessuno.
Mangiare poco e lavorare tanto.
Eccola lì, perfetto, vediamo quella. Ognuno la sua versione. Io ti ritrovo a mezzogiorno in fresco, vedi,
certo,
fresco,
certo,
e giovine.
Tiepido, oggi tiepido.
Tiepido.
Dai, a dopo,
ciao Patrax, ciao. Grazie.
Gerusalemme, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Gerusalemme, I kayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao ya mi, ai kolana, buso wa mi, au kolana. Kilo noloze, zuhambe na mi. Dao ya mi, ai kolana, buso wa mi, au kolana. Kilo noloze.
L'eterna giovinezza da sempre affascina l'uomo, fin dai miti greci, passando da Dorian Gray di Oscar Wilde, per arrivare al cinema odierno, il sogno, l'aspirazione di intervenire sul fluire del tempo e sulla decadenza del corpo, che stuzzica anche la nostra fantasia, e per fortuna l'aspettativa di vita sempre più allungata, è anche una realtà concreta, al punto che siamo arrivati a votare per l'AVS, perché per fortuna la gente muore sempre più tardi, e questo crea anche dei problemi sociali, economici. Noi vogliamo rimanere però nella magia del mistero, e vorrei entrare nell'ambito partendo da Rapunzel, l'intreccio della torre. Anche qui c'è una strega cattiva, Madre Gothel, bellissima, perché riesce a mantenersi giovane, ma ha questa gelosia con una giovane per davvero.
D'accordo. Dunque, madre, come sai bene, domani è un giorno molto importante.
Rapunzel, guarda nello specchio.
Lo sai che cosa vedo? Io vedo una forte, sicura di sé, bellissima giovane donna.
Oh, guarda, ci sei anche tu. Sto scherzando, smettila di prendere tutto così sul serio.
E poi si guarda allo specchio, si vede tutta bella, tutta... Ecco perché abbiamo invitato, ed è un piacere averlo con noi, il dottor Matteo Malacco.
Eccoci,
chirurgo
qui.
Estetico, plastico, ricostruttivo, membro FMH.
Di tutto di più.
Di tutto e di più, operativo sia alla clinica Sant'Anna di Sorrengo che al The Longevity Suite di Lugano, lì in questa bellissima zona di paradiso, dove ti occupi soprattutto di questo tema della longevità.
Sì, tu dirai, Rosy, questo è matto, fa il chirurgo, in realtà si occupa anche di longevità, ma... Proprio, mi viene da dire, chi si occupa di anti-aging o slow aging da sempre è sicuramente una figura indicata per occuparsi di longevità. È una tematica molto affascinante, perché va bene avere, come abbiamo citato prima, meno rughe, essere più belli, più prestanti davanti allo specchio, però se questa bellezza nasce da dentro, perché siamo in salute, in forma e abbiamo un'aspettativa di vita più lunga, e per aspettativa di vita più lunga intendo qualità della vita più lunga, che poi vedremo, ci sono varie strategie anche, no, Chris, collegate alla biologia, no? Seguendo quelli che sono gli istinti e i consigli della natura applicabili nella nostra vita quotidiana. In più noi abbiamo anche diverse metodiche mediche o olistiche, diciamo, vicine alla medicina, per far sì che questo avvenga tutto più in modo equilibrato, ecco, mettiamola così.
Chris, buongiorno anche a Cristian Bernasconi, il nostro biologo, un bel confronto tra,
certo,
medicina e biologia.
Ma è estremamente interessante, perché la medicina prende spunto dalla natura, l'aspetto della longevità è uno di quelli che ha sempre affascinato l'uomo, e ancora oggi ci si ispira a quello che succede nella natura.
Certo.
E per far capire magari come è cambiato il modo di fare ricerca rispetto a qualche secolo, no, a qualche anno fa, diciamo qualche decennio fa, iniziamo con un aneddoto curioso, ne abbiamo parlato prima tra di noi, perché all'inizio del XX secolo, cioè all'inizio del 1900, si era...
Tu parli di quell'esperimento.
Quell'esperimento di particolare. Io lo direi, però.
Dillo tu che sei biologo.
Posso dirlo, sì, mi prendo io la responsabilità.
Esatto.
Alla fine, beh, questo medico si era convinto, tale Serge Voronoff,
sì,
che il potere delle ghiandole animali fosse estremamente importante per diciamo la salute umana.
Al punto di
praticare dei veri e propri trapianti di diciamo parte dell'apparato riproduttore delle scimmie nella zona inguinale degli esseri umani.
Sì.
Sembra qualcosa di folle, ma ha avuto un enorme successo, perché c'era la fila e i ricchi e i VIP del tempo veramente erano in coda per poter farsi fare questi trapianti.
Tu dici, qualche figlio di quella generazione lì lo vede ancora adesso,
ma secondo me non so se ce l'hanno fatto arrivare fino adesso.
Visto i personaggi che girano, non credo, però insomma,
cioè, basta
meno
dire
male che la ricerca
è cambiata.
Così,
cambiata.
Sono metodiche un po' più semplici, mettiamola così, però questo ti fa capire quanto è dalla notte dei tempi che l'uomo,
certo,
cerchi sostanzialmente un segreto di longevità, ecco, un segreto per allungare la vita, per allungare la qualità della vita. Ecco, questi sono esempi un po' estremi, però insomma, naturalmente nel 2024 le metodiche sono diverse, ma hai detto tu una cosa giustissima, cioè la prima è appellarsi alla natura, seguire le regole della natura.
Sì.
Noi purtroppo, per fortuna insomma, con la vita lavorativa, la vita che tutti quanti svolgiamo, siamo però poco vicini alla natura, ecco, insomma, assolutamente non stiamo troppo all'aria aperta, stiamo troppo attaccati ai telefoni, abbiamo una nutrizione veloce, spiccia, diciamo, non troppo basata sul valore di quello che stiamo mangiando. Ecco, questi sono già piccoli accorgimenti che, se modificati, allungano la qualità della nostra vita e prevengono diversissime patologie infiammatorie o tumorali anche.
Sì, direi che...
Che possiamo parlarne.
Lanciamo il tema.
Assolutamente sì.
Passato un'ora.
inferno e non mi sembra vero, ma sono ritornato intero, o almeno credo.
Noi poi siamo abituati al nostro modello di invecchiamento, quello dell'essere umano, ma in natura si invecchia e in vari modi, e anche la longevità è espressa in vari modi. I record sono, beh, nel mondo animale abbiamo, non so, lo squalo della Groenlandia che vive fino a quasi 400-500 anni, cose per noi impensabili. Ma
vive,
non so.
Vive tra l'altro in ambienti profondissimi, ambienti proprio inospitali assolutamente.
Esatto, poi ecco, magari parleremo del freddo, visto che vive,
certo,
in acque particolarmente fredde.
Il concetto di ormesi, no? Di quel piccolo stress che fa bene al corpo.
Esatto, poi abbiamo anche la balena artica per restare in quell'ambiente che vive o può superare addirittura i 200 anni, ma il record principale è, non è nel mondo animale, ma lo abbiamo nei vegetali con il cosiddetto pando, che è un organismo clonale, un pioppo, che è stato datato di 14.000 anni fa, una cosa impressionante.
Pensa, quindi, poverino, cosa non ne ha viste?
Fermo nello stesso posto, sì, per 14.000 anni, insomma. Che
un incubo.
Quanti cani saranno passati lì sotto, tra l'altro?
Diciamo lo dice il dottor Malacco, che un cane ce l'ha. Sì. Come si chiama il tuo cane?
Artemio.
Bellissimo.
Lo salutiamo, ci sta ascoltando.
Dolcissimo il tuo cane.
Un bellissimo nome, come Orsetto nel ragazzo di campagna.
Lui è un ragazzo di campagna.
Vedi?
E guarda l'orto, parleremo anche di questo, perché l'orto è importante.
Ah, davvero?
Eh sì, è da lì che viene tutto.
Cioè?
E chi ha la fortuna per poterlo fare, noi qua in Ticino fortunatamente c'è spazi aperti, terreni, eccetera. Ecco, arrivare a coltivare le proprie verdure sicuramente ci porta a un altro livello di nutrizione, insomma, ecco, stiamo per dire vari segreti alla portata di tutti per quanto riguarda i temi di longevità, e con Chris, che è biologo, voglio dire, più di così cosa si può chiedere. E arrivare a coltivare le proprie verdure, sappiamo da dove derivano, sappiamo che non ci sono stati pesticidi, che non ci sono stati nessun tipo di contaminazione, al di là del sapore è un altro livello di nutrizione, ve ne accorgete, ecco, quando le mangiate, per cui chi ha la fortuna lo faccia.
Sì, poi c'è anche quell'aspetto di coltivare la terra di casa,
sì,
proprio.
E
fa star bene,
fa star
anche,
bene.
No?
È un grande defaticante, come dire, fa stare all'aria aperta. I segreti di quelle che sono le blue zone, no?
Sì.
Al mondo ce ne sono diversi, magari dopo le vediamo, è proprio quello di mangiare sano, muoversi tanto e non a chilometro zero, a metri zero.
Certo, certo. Ma un altro aspetto che poi possiamo ancora sviluppare, che non solo si invecchia a lungo nel mondo animale e vegetale, ma si invecchia in maniera diversa, non so, le aragoste che non invecchiano praticamente mai, o il mio esempio preferito è quello di una piccola medusa che è in grado di invecchiare, ringiovanire tutte
che
le volte che vuole.
Il sogno di tutti.
Ma che bello. È vero. Okay,
io leggevo che in base a fattori di stress lei può diventare giovane, come se noi, vabbè, oggi sono stressato dal lavoro, torno bambino e vado a scuola.
Saremo, ecco, tutti giovanissimi.
Saremo
comunque,
tutti giovanissimi.
Dallo
però, ecco,
stress.
Sono esempi che ispirano la ricerca.
Assolutamente, assolutamente.
Beh, ci torniamo tra un attimo, se avete delle domande fate allo 079-873-8073 con il dottor Matteo Malacco e il nostro Christian Bernasconi, pronti a rispondere alle vostre domande, soprattutto questo congresso che vi segnaliamo del 25 marzo vi darà la possibilità di ascoltare tante cose. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in. Nothing, and you're proud that you're a salaryman.
abbiamo parlato di alimentazione, di coltivare le verdure nel proprio orto. Il cibo è importante, ma non solo quello che si mangia, ma anche come non si mangia, cioè il digiuno anche.
Ma guarda,
in fondo
tu,
è importante.
Ispirati sempre alla natura, guarda gli animali. Un animale selvatico non mangia sempre, ma perché? Perché non ha a disposizione il cibo come noi, che andiamo a comprarlo e siamo più comodi. Mangia quando può. Allora, il fatto di non dover mangiare sempre e non poter mangiare sempre stimola in lui dei meccanismi di riparazione. Infatti gli animali selvatici notoriamente non sono né grassi né poco prestanti, insomma, ecco.
Sì.
Questa è una cosa che noi dovremmo un po' seguire, perché noi siamo culturalmente abituati a mangiare troppo spesso, è lì il problema, insomma, a volte perché è un po' di comfort, a volte perché c'è un momento sociale, d'accordo, benissimo, però spesso quanti di noi si siedono a tavola e pure fame non ce n'hanno.
Quindi digiunare ogni tanto fa bene.
Farebbe molto bene, le tematiche non semplici, ma se uno riesce a prendere la costanza di farlo del digiuno intermittente, magari non tutti i giorni, saltuariamente, sì, porta a dei meccanismi che si chiamano di autofagia, cioè di riparazione. Il fatto di stare a digiuno per un tot di ore, e il minimo sarebbe 16, diciamo, per fare innescare questo meccanismo, porta ad autoripararci. E questo proprio sono studi scientifici molto noti, riguardano infiammazioni, quindi patologie degenerative, e riguardo anche le patologie neoplastiche.
Ecco, c'è anche il concetto dell'ormesi, il fatto, sì, di subire ogni tanto qualche stress.
Sì, io sto già dove stai tirando, nel senso, noi dobbiamo per forza fare digiuno intermittente? No, lo dico anch'io. Ecco, certo che è una pratica che uno, se ha la capacità, la voglia, eccetera, di farlo, ci fa bene, così come ci fa bene l'ormesi, vuol dire creare un piccolo stress per far sì che il corpo, appunto, sia stimolato a ripararsi, rigenerarsi. E torno alla questione alimentare: se vogliamo farci una bella cena con gli amici, con costine e merlot, ma facciamocela, voglio dire, questo fa bene alla testa, in un certo modo fa bene anche al nostro corpo, e viva, ecco, insomma. Però naturalmente poi possiamo rimetterci in carreggiata senza essere troppo integralisti e attuare questi ed altri dispositivi che dopo vedremo, di pratiche quotidiane che sono utili, diciamo, ecco.
Certo, sì, per esempio col freddo si può anche...
Ma è un altro tipo di stress questo, quello che si chiama crioterapia, che ognuno può praticare o nelle sedi opportune o anche semplicemente a casa con la doccia fredda, che porta di nuovo ad abbassare l'infiammazione e a prevenire tutta questa serie di malanni che tanti di noi soffrono, insomma.
Questo dovrebbe far bene anche a livello sportivo, per
sicuramente,
sportivi, ecco.
Sicuramente, è ben noto questo, no, da anni.
Beh, io ho vissuto qualche mese in Finlandia ed è vero che
tradizione comune,
che anche a meno 20 gradi,
esatto,
si fa il bagno,
esatto,
nel fiume.
Si innesca una serie di meccanismi ormonali e riparativi, anche lì antinfiammatori, che ci portano a stare meglio e prevenire tante malattie.
Certo. Quello che state dicendo quindi è che se uno a casa sua si organizza, cominciando dalla doccia fredda,
che uno magari non ha voglia di fare, però gli fa molto bene, se ne accorge subito. Anche il fatto di forzarci a fare una cosa che non abbiamo voglia di fare già ci fa bene allo spirito.
Allora da domani docce fredde.
E via con risparmio sul riscaldamento.
Possiamo dire che ognuno sceglie il metodo che fa.
Il lago, anche bagni nel lago, nel fiume, eccetera.
Per esempio.
Chiudersi in frigo, cose così.
Beh, ecco, certo. To be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us.
Wait till I turn my love on. I'm not.
Allora, abbiamo già la coda di colleghi che vengono a chiedere informazioni al dottor Malato.
Adesso scappo dalla finestra tra poco.
Si diceva digiuno intermittente, il biologo non lo rimbalza nessuno alle cene, e il chirurgo estetico invece vive di digiuni senza volerla, c'era. Tutti ti prendono d'assalto, invece Christian.
Sì, no, dicevo che abbiamo parlato di ispirarsi alla natura e guardare cosa succede. C'è uno studio interessante, trasversale, che coinvolge più discipline sull'orso, che cerca di capire come mai, pur avendo 6 mesi di letargo, di inattività, ed essendo anche in sovrappeso, non ha il colesterolo, non ha problemi cardiovascolari. Quindi ecco che queste ispirazioni sono un po' all'ordine del giorno nel campo della longevità, quindi.
Ma assolutamente, ecco, ci sono dei meccanismi affascinantissimi che noi non capiamo, e chissà in quanto tempo poi li capiremo. Insomma, questo che tu citi dell'orso, del fatto che in letargo addirittura un'orsa partorisca in letargo, che è una cosa folle, perché ovviamente accumula prima, lei lo sa qual è il suo ciclo biologico, accumula prima quel grasso, quella nutrizione, quelle sostanze che sono in grado di farle formare il grasso bruno, che anche noi maschietti abbiamo in zona, diciamo, pancia, eccetera, che fa molto, produce molta energia nel momento che poi viene stimolato dal digiuno, insomma, e consumato dal digiuno.
Esattamente, quindi l'ispirazione è fondamentale. C'è però un animale che è curioso, magari non se ne sente parlare, la talpa. Nuda, la talpa glabra, l'eterocefalo glabra, una specie di topo grande, più o meno così, una talpa che vive in colonie, ha un metabolismo molto molto accelerato, eppure vive una 30 anni, che per quel tipo di mammifero è qualcosa di incredibile. Quindi bisogna anche capire a livello di metabolismo.
Ma chissà quali sono i meccanismi, insomma, per quanto noi specie umana cos'è che possiamo fare, insomma, la genetica conta, per carità, l'abbiamo sempre detto, siamo riusciti a capire dopo anni di ricerche, di studi, e il genoma è stato mappato nel 2001, per cui tanti anni fa, che in fin dei conti la genetica conta per il 20%, e l'80% è il fattore ambientale. Però questa è una buona notizia, perché vuol dire che noi per l'80% possiamo influire su quella che è la nostra longevità.
Sì, quindi c'è margine per migliorare la situazione, è quello che stiamo cercando di fare. Poi vabbè, la domanda è chiedersi fino a dove ci vogliamo spingere, se vale davvero la pena, per non andare incontro a tutta una serie di problematiche.
Assolutamente, perché poi l'idea, più che la longevità in lunghezza di aspettativa di vita, è in qualità di vita, cioè arrivare magari a 90 anni, 100, con le stesse prestazioni che avevamo a 50, insomma, questo sarebbe il sogno di tutti.
Ci incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso. Io non credo, trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando, non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua. Hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia, o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Un cazzo di te, scusami, non parliamone più, c'hai ragione tu. È colpa mia, se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua. Hai gli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia, o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro. Apnea. Ah, ah, ah.
torniamo sulla talpa nuda che ho diciamo raccontato come un topo grande così, e effettivamente manca la dimensione, è qualche centimetro, non di più, per chi ci segue giustamente via radio.
Ma tu sei un televisivo,
sono visibili, chiedo scusa. Comunque è un piccolo animalino, un animaletto che sostanzialmente sta ispirando la ricerca in grandi, su grandi fronti. Un altro animale molto piccolo, perché è veramente di qualche millimetro centimetro, è la planaria, che è in grado di rigenerarsi. Se la tagliamo in due, non abbiamo due planarie morte, ma abbiamo due planarie vive, e quando lei pratica magari il digiuno per stress, diciamo che riassorbe il proprio corpo con un cannibalismo, poi ricresce quando può farlo.
È incredibile. Eh?
Dove siamo con la medicina rigenerativa?
Ma la medicina rigenerativa è una medicina affascinante che conosciamo da tanti anni, ed è quella basata sulle staminali o sui fattori di crescita che sono presenti dentro il nostro corpo in varie modalità, per esempio nel sangue. E praticamente, perché è affascinante? Perché consente a noi stessi di autoripararci, cioè non c'è nessun segreto, nessun farmaco, il corpo è stimolato a ripararsi da solo. Insomma, cellule staminali, chiunque lo sa, sono delle cellule totipotenti che possono trasformarsi in qualsiasi tipo cellulare. È chiaro che messe, iniettate in un tessuto malato, in un tessuto degenerato, possono essere in grado di ripristinare una funzione di un organo. Ancora più semplice è la questione del PRP, si chiama, no? Del fattore di crescita legati al plasma, no? E con un banale prelievo di sangue siamo in grado di estrarre dalle piastrine quei fattori di crescita che riparano i tessuti. Quando ci tagliamo accorrono le piastrine, tappano il buco e riparano i tessuti. Ecco. Sì. Anche questi iniettati in zone dove il tessuto è danneggiato sono in grado di riparare l'organo trattato. Ecco.
Possiamo dire che questo studio sul plasma arriva dal fenomeno della parabiosi, cioè si univano due topi vivi, purtroppo è una cosa che è successa, si venivano legati assieme. Questo dimostrava che un topo vecchio unito a un topo giovane praticamente rendeva quasi omogenea l'età dei due, faceva ringiovanire quello vecchio e invecchiare quello giovane. Quindi si è arrivati poi a capire che il plasma ha un'importanza.
Assolutamente. This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, that, or like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, or that, or like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Open off the Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. Purple taking me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me inspired. Baby, come and get it if you really feel the need.
abbiamo anche rassicurato il pubblico della Svizzera italiana che Merlot e costine non sono vietate purché siano mangiate dove?
All'aperto.
All'aperto.
Perché?
No, beh, perché il Ticino ha il vantaggio di avere una, diciamo, un'insolazione maggiore rispetto ad altri cantoni della Svizzera, e questo ci aiuta a sviluppare, aiuta il corpo a sviluppare la vitamina D, e questo è un fattore estremamente importante.
Estremamente importante, l'abbiamo detto prima, lo riprendiamo come argomento. La vitamina D fa benissimo. Avete presente quando andate all'aria aperta, andate al mare, dopo un periodo di stress vi sentite subito meglio? Ecco, è quello sostanzialmente. Esporsi al sole scatena la produzione di questo che ormai è identificato un ormone più che una vitamina, che innesca tutta una serie di benefici sul sistema immunitario, sul benessere, sulla salute, ma anche sul metabolismo, di anche cute, capelli, eccetera, e sull'umore, sul tono dell'umore. Quando siamo al sole siamo meglio, insomma.
Rosy, guarda che link eccezionale, perché siamo all'interno del tuo programma che è serotonina. Quindi
voilà, stiamo parlando di questo. Avete presente, torniamo sempre agli animali, guardiamo gli animali come si muovono. Chiunque di noi ha un cane, magari, che ogni tanto prende e si mette al sole, fa i bagni di sole. Ecco, loro lo sanno dentro di loro che questo gli fa bene, lo sento che gli fa bene, e quindi prendiamo esempio anche da loro, anche su questo.
Assolutamente.
Volevo dire che in questo periodo, proprio per fare il link, cioè giocarmi anch'io le mie carte, anche le formiche stanno facendo dei bagni di sole.
Spieghiamo al dottor Malacco, che lui è un esperto di formiche. Capisce.
Di solito io le cene le posso fare tranquillo, nessuno mi interrompe con delle domande, a parte quando le hanno in casa.
E ti chiedono come fai a far defluire le formiche, e tu non sai, dottor Malacco, serve il burro rancido. Questo era il tema.
Esatto, questo è il sunto della settimana
scorsa. Tira, proverò anch'io con le domande.
No, fa scappare, perché sa di morte questo.
Esatto, l'acido butirico è il segnale della morte per le formiche, questo le allontana.
E questo è che è un ormesi, c'è cioè uno stress biologico per la formica. Questa è...
Anche per chi maneggia il burro arancido, secondo me è uno stress.
Comunque, sono d'accordo. Ma visto che il messaggio è: ciò che non ti uccide ti rende più forte, allora abbiamo parlato di invecchiamento che si può combattere già nell'homemade, anche andando a fare la costinata purché all'aperto con tanta vitamina D. L'invecchiamento, causa principale della maggior parte delle sofferenze del pianeta, uccide 100.000 persone ogni giorno, e c'è questo dottor Sinclair, David Sinclair, sì, che interverrà il 25 di marzo in questa giornata, un simposio all'USI, all'Aula Magna, un pomeriggio dalle 14, dovete prenotarvi a braincirclelugano.ch, un summit che verrà fatto in italiano anche con degli interventi ma tradotti del dottor Sinclair, per esempio, che interverrà nella seconda parte della giornata dalle 18.30 alle 19.30, farà una lezione. E lui parla di malattia dell'invecchiamento, cioè per lui è una malattia, è una condizione medica, che bisogna affrontarlo come una malattia.
Chris, cosa ne pensi?
Ma secondo me bisogna capire se lo fa come impostazione della ricerca o se è proprio il concetto in cui crede. Secondo me l'invecchiamento non è una malattia, fa parte della nostra vita.
E anche può essere anche un viaggio, può essere un viaggio che ci dà consapevolezza. Insomma, chiunque di noi, tra virgolette, è anche contento di invecchiare. Questo ci porta a vivere, insomma, ecco. E quindi è un bene, ecco. Naturalmente invecchiare in maniera sana, prestante, questo sarebbe nella volontà di tutti.
Certo, e poi c'è un aspetto che, diciamo, la scienza non ancora potuto capire, cosa succede quando questo viaggio arriva dopo quella tappa lì. Oltre non lo sappiamo, non lo possiamo descrivere. Certo. Questo fa paura.
Sì.
Ma secondo voi è vero che i ricercatori sono davvero sul punto di comprendere il processo di invecchiamento e stanno per creare questi farmaci che promuoveranno la longevità, quella dei cartoni animati, quella che ti dà l'eterna giovinezza?
Ma sai, il passaggio dal laboratorio, poi magari Cristo lo dice meglio in quanto biologo, alla vita reale è complicato, nel senso che 2 più 2 non fa sempre 4, mettiamola così.
Ai noi.
Ecco, però c'è quello che ho detto prima, che può essere interessante per tutti, che se questa cosa influisce nel 20%, ma l'80% possiamo farlo influire noi, con fattori ambientali di modifica, di piccole modifiche quotidiane del nostro stile di vita, serene tra l'altro, e questo è già, vuol dire che l'80% del lavoro è fatto.
E beh. prima di andare sull'isola di Pasqua arriva una domanda sul digiuno intermittente. Nelle ore che posso mangiare ho così fame che mangio il doppio, quindi aumento di peso, come posso fare? Grazie da Samira.
Ma allora è vero, assolutamente, ecco, però cerchiamo di controllarci un pochettino, ecco. Se alla fine, per me le calorie non è che contano più che tanto, insomma, conta il fatto di creare questa sorta di autofagia con l'assenza di picchi glicemici, è questo che ci dà il digiuno. Certo che se introduciamo il triplo delle calorie nelle 8 ore che non mangiamo, non va bene neanche quello. Insomma, cercare un equilibrio, queste cose non devono essere troppo integraliste, nessuna di queste condotte, ecco, perché troppo fa anche male, secondo me. Però cercare di avere uno stile di vita legato a questi piccoli trucchi che facciamo ogni tanto. Allora, la continuità in questo senso paga.
E poi c'è Luigi che dice: ho 60 anni, io faccio gare di mountain bike e bici su strada, e con quale frequenza devo fare le docce fredde per far bene al mio...
Ma me verrebbe da dire tutte le mattine, insomma, ecco. Ecco, ma non prima calda poi fredda, fredda direttamente, come se fosse rotta la caldaia, in poche parole. Ripeto, una cosa è un piccolo sforzo, che anche se ha un piccolo sforzo mentale, anche quello ci fa bene, l'abbiamo detto prima, e il freddo, si sa, riduce l'infiammazione. A maggior ragione un ciclista, amatore o professionista, sicuramente ha uno stress articolare importante che va calmato, ecco, con questo tipo di metodologia.
Chris, portaci lontano.
Sì, no, prendendo spunto dai farmaci, prima di utilizzarli per l'essere umano vanno testati o sono testati in laboratorio, ho l'idea di andare all'isola di Pasqua.
Sì, perché, anche Pasqua tra poco.
Perché anche Pasqua,
perfetto.
Siamo un link dietro l'altro questa trasmissione, impressionante.
Costine, Pasqua,
esatto.
Grigliate, insomma.
Fatto sta che grazie all'isola di Pasqua si è scoperta la rapa micina, sì, da Rapa Nui, perché sì, insomma, gli indigeni ai tempi...
Ho capito, a rapa era, no, un'altra cosa, no, la rapa, no, scusate, giusto, perché magari la sera serotonina la produce.
Diciamo che si è capito che gli indigeni, pur camminando scalzi, non prendevano il tetano, quindi analizzando il suolo si sono trovati dei batteri particolari, e da
sì,
lì
che
si
producono
è stata...
questa molecola che sostanzialmente è un immunosoppressore,
sì.
Io sono un po' perplesso, nel senso, perché benissimo a tutte queste nuove scoperte eccetera, però essendo un immunosoppressore, cioè un farmaco che viene utilizzato per evitare al momento in medicina il rigetto dei trapianti, sicuramente evita tante patologie legate a uno scatenarsi di un'infiammazione che porta a una patologia, per esempio le patologie degenerative, ecco. Naturalmente stiamo parlando di laboratori, non ci sono ancora studi avanzati sull'uomo in questo senso, però una cosa che fa un po' intimorire al momento, insomma. Ovviamente dal punto di vista biologico, magari ce lo spieghi tu se hai qualche notizia in più, è legato in questo momento fortemente agli studi sulla longevità.
Sì, l'aspetto interessante in generale di batteri, funghi e tutti questi microorganismi è che producono delle sostanze che hanno delle potenzialità enormi che ancora non conosciamo, ed è per quello che si va a scavare. Adesso il, certo, principio attivo interviene sull'ossidazione,
sì,
diciamo così, quindi
siamo sempre
è un po'...
lì, eh.
Scusate, ma
lì
la proteina botulinica arriva, beh, da una muffa, no? Da cosa arriva?
La tossina botulinica,
quella
che conosciamo, sì, sì, da un micobatterio, si dice tecnicamente, che produce questa tossina in grado di paralizzare temporaneamente i muscoli, insomma, ecco. Siamo sempre lì, insomma, laboratorio con l'applicazione sull'uomo che ha dei punti interrogativi, per cui vanno usate con prudenza e studiate con prudenza queste cose, assolutamente.
Certo. E soprattutto applicate con criterio, perché poi siamo, certo, nelle mani dei chirurghi estetici,
ah,
che fanno,
dubbio,
di quei disastri pazzeschi.
Sempre di tossine parliamo.
Sempre. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you torment me? I need a give and not a take. Who's what I need? It's 'cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, I mean exhale, my exes. Baby, 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 would you? Would you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it that much better. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Shuffle in your blood.
yourself residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. I could love you. Baby, 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 would you, baby, would you?
Would you make it all right?
Would you make it all right?
Make it that much better.
Make it that much better.
Wanted you could make it all worth it, worth it, worth it.
You're worth it, ooh.
When I see the sunrise, you make it that much better.
So I'm gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it,
ooh.
Worth all of the time I'm about to give you, baby. So I hope you're gonna make it all
worth it, worth it, worth it.
Sippin' on Chardonnay 2016, babe. Swimming like a dream, babe. Sometimes I'll catch a bite. I'm rearranging all of my plans and I'm holding my breath. As I hope you make it worth it.
Would you make it all right? Or maybe that much better.
I wanted you could make it all worth it. Worth it, worth it, worth it. When I see the sunrise.
Tra l'altro, cioè, anche vivere a lungo, ma essere brutti
è
terribile.
Massimo, neanche quello, insomma.
Allora, io volevo chiedere, visto che lui è anche, oltre che chirurgo plastico ricostruttivo, chirurgo estetico, qual è la richiesta maggiore in questo periodo storico, dove anche le ragazzine richiedono modifiche senza problemi di longevità?
Con buon senso, anche lì.
Con buon senso, quello è il medico e la famiglia che
ma devono. Ma guarda, ci sono dei trend che vanno, diciamo, delle ondate che si seguono, insomma, di anni o decenni vari. Quello più richiesto per me, ma che ha anche un collegamento a questo che stiamo dicendo da ormai da un'oretta, sono le liposuzioni, ecco, perché insomma abbiamo parlato di costine, di grigliate, chiunque di noi ha una scorta di staminali da qualche parte, insomma,
troppo tanti,
ecco, può creare un inestetismo. Attenzione, non è un intervento per dimagrire, è un intervento chirurgico, come tutti gli interventi chirurgici, con attenzioni, complicanze, eccetera, da evitare, che però porta a togliere accumuli di grasso localizzato. Guarda caso, in questi accumuli di grasso ci sono presenti cellule staminali che eventualmente possono essere riutilizzate altrove per rigenerare tessuti o per bancarle, esattamente come si fa nei cordoni dei bambini che vengono nati, per successivamente poi utilizzarli per altri motivi riparativi. Ecco, per cui al momento questo è l'intervento da me più richiesto.
Quindi il mio grasso può aiutare qualcun altro?
No, aiuta solo te stessa, o aiuta la ricerca. Ecco, mettiamola così, mi ha parlato prima di ricerca che non è mai, come dire, non hanno mai abbastanza di materiale sul quale studiare i nostri ricercatori biologi. Ecco, però su te stesso vorrebbe dire mettere via una quota o utilizzare al momento una quota di potenti fattori riparativi, che può essere usato, non so, per motivi ortopedici, per esempio, ecco, o per la bellezza stessa, insomma.
E poi altre richieste, a parte la lipo, non so, il lifting è richiesto?
Sì, diciamo che c'è un trend nell'andare incontro a interventi chirurgici che chiedano sempre meno downtime, cioè nel senso meno complicanze logistiche nel post-operatorio. Le persone non hanno più voglia né tempo di guarire in fretta, vogliono per appunto guarire velocemente, non avere troppa fatica, diciamo. Ecco, questo porta ad escludere, anche solo a partire dalla richiesta, interventi un po' più complessi. Sì, ecco.
Leggo nella mente di Christian, non è vero? Che cosa chiedono gli uomini oggi?
Gli uomini, soprattutto le liposuzioni, ecco.
Ah, e dell'addome.
Tecniche di ringiovanimento del volto, e si va incontro, uomini e donne, a metodiche sempre meno invasive, sempre più veloci nella guarigione, per ottenere risultati naturali, ecco, naturalmente. Per cui magari un po' di precocità nell'iniziare questo tipo di metodologie, con la giusta indicazione per poter godere della longevità anche con un bel aspetto.
Un'ultima domanda legata alla lipo: si deve prima dimagrire eventualmente?
Ma io dico sempre, la lipo è l'ultima, cioè la lipo, la sala operatoria è l'ultima opzione, non è un intervento per dimagrire, è un intervento per risolvere un inestetismo, diciamo, che si è accumulato nel tempo. Chiaro che se non c'è una condotta di nutrizione, di sport, di movimento e quant'altro, non ci siamo, insomma, ecco, può essere un momento di ripartenza, perché da lì uno si vede meglio e quindi si è più stimolato, diciamo, a muoversi e mangiare meglio, però non è una scorciatoia, non deve essere una scorciatoia.
Col passare degli anni la pelle invecchia e perde struttura.
Vero. Ci si svuota. Ecco, tante volte noi perdiamo il grasso cutaneo, sottocutaneo, anche del viso, ed è per questo che poi nascono tecniche di lipofilling, che vuol dire arricchire il viso con grasso prelevato altrove, trasportando anche staminali. E questo fa sì che abbiamo un aspetto più giovane, più sano, anche in maniera molto naturale.
Oppure ci sono i filler fatti di...
Sì, fatti di acido ialuronico, che è un componente della pelle che si perde nel tempo, e anche questa è una metodica molto semplice, ambulatoriale e molto precisa, nelle mani di chi ha gusto, naturalmente, perché poi non sempre si vedono in giro cose meravigliose.
No.
E con prodotti di qualità, anche questo è importante, per ottenere ottimi risultati in maniera molto conservativa, ecco.
Così non ti ho fatto parlare questo giro?
No, io l'ispirazione è solo che in questo bellissimo salotto si è creata un'alchimia e il titolo potrebbe essere Longevity, no?
Meraviglioso.
Mamma mia. Intervento per noi con il dottor Matteo Malacco, chirurgo estetico plastico e ricostruttivo, che ringraziamo della Longevity Suite di Lugano. Grazie, simpaticissimo e brillante. Poi, se avete bisogno di consulenza, perché sono arrivate tante domande, beh, rivolgetevi, lo trovate facilmente anche in Sant'Anna a Sorengo, quindi facilmente rintracciabile. Per quanto ci riguarda, Cristian Bernasconi delle meraviglie,
ma diciamo che ha meglio cardi che mais, cerchiamo di anche dare dei consigli di lettura.
Siamo tornati all'orto, quindi
diciamo che però oggi questo sì, o il titolo è meglio cardi e mais, oppure meglio cardi e punto. La tematica,
buone, ma perché fa bene.
Raccomandiamo un libro scritto da Niklas Brändborg, che è un ricercatore danese che lavora da anni su questi aspetti, intitolato La natura e i segreti della longevità, capire i meccanismi evolutivi dell'invecchiamento per vivere più a lungo. L'ho trovato molto interessante e accessibile a tutti, per avere qualche idea delle piste che si stanno
seguendo.
Fantastico,
anche perché noi siamo responsabili di noi stessi in questa cosa, cioè sono piccole procedure, abbiamo visto anche prima, che noi stessi dobbiamo mettere in atto vivendo in maniera autonoma, insomma.
Sì, possiamo fare un riepilogo di quali sono le piste che ognuno può applicare.
I punti cardine, l'abbiamo detto, insomma, innanzitutto via i telefoni possibilmente, ogni tanto siamo fin troppo attaccati e non va bene, dal punto di vista sociale, dal punto di vista personale, insomma. E aria aperta, faccio un esempio folle, insomma, noi siamo abituati, siamo in quel momento storico dove prendiamo la macchina, la dico spesso questa cosa, per andare a correre su un tapirulano al chiuso. Questa è una cosa folle, sostanzialmente. Sì. Abbiamo tanti belli spazi verdi, sfruttiamoli compatibilmente col lavoro, eccetera. Questa è una cosa sicuramente che ci porta un beneficio con la vitamina D, col fatto che noi siamo programmati per stare all'aria aperta, esattamente come gli animali selvatici. E possibilmente molta attenzione alla nutrizione, alla qualità del prodotto che mangiamo, e possibilmente ogni tanto buttarci dentro un digiuno intermittente, che sicuramente ci fa bene e ci ripara.
Molto bene, direi che possiamo ricordare l'evento del prossimo 25 marzo a Lugano.
Così, come hai detto tu, presso l'Aula Magna dell'Università della Svizzera Italiana, con ingresso libero, per l'iscrizione www.braincirclelugano.ch, un summit che si svolgerà su tutto il pomeriggio dalle 14 fino alla sera. Alla sera arriva questo personaggio, David Sinclair, che farà una lectio magistralis, racconterà di questa sua visione della longevità, questo concetto di vecchiaia. E io aggiungo un altro libro sulla conclusione della nostra puntata, di Piero Scanziani, autore svizzero, che scrisse L'arte della longevità o della giovinezza, ne ha fatte un paio, Come vivere 5 volte 20 anni, veramente vale la pena, è un po' vintage come libro, ma molto divertente, molto interessante. E invece, salutandoci, accettiamoci per quello che siamo, no, ormai non è più una società che si accetta, siete tutti sportivi, anche gli uomini sono così,
certo.
Abbiamo un'asticella troppo alta che viene imposta forse dai social media, questa cosa.
Ma può essere, però insomma noi stessi siamo responsabili di noi stessi, sostanzialmente. E come abbiamo detto, insomma, ci sono varie metodiche, vari trucchi che è un po' obbligatorio, secondo me, che dobbiamo seguire e imporci, ecco, al giorno d'oggi. Insomma, non ci sono segreti, alcuni ce ne sono e li scopriremo. Spetta a noi portare avanti questo tipo di filosofia.
E poi il buon senso e il buon gusto, soprattutto affidiamoci sempre a un professionista, come nel caso del dottor Malacco, dei professionisti che sanno anche dire no, perché a volte non è necessario.
Certo.
Vi ringrazio, grazie a Cristian Berasconi, grazie a dottor Malacco. Non riesco a dire Malacco, quando parlo troppo veloce mi si attorciglia la lingua. Tra pochissimo invece i colleghi di Fresco di Zona, noi ci sentiamo domani dalle 9, grazie mille a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao, un abbraccio.